Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi, la terza domenica di Quaresima, come tutte le domeniche di Quaresima, sono una tappa fondamentale nel nostro cammino di conversione fino a vivere santamente la Pasqua, ormai sempre più vicina. E nel Vangelo che abbiamo ascoltato, il Signore si trova proprio a Gerusalemme, lì dove avrebbe offerto se stesso in sacrificio, in riscatto di tutti quanti noi, per distruggere il potere del male, del peccato, della morte e del maligno. Ed entra nel Tempio di Gerusalemme e vediamo questo episodio molto noto. Il Signore prende delle cordicelle e caccia via fuori tutta la gente che aveva trasformato il Tempio del Signore, cioè la casa di Dio, il luogo santo per eccellenza, in un luogo di affari, in un mercato in cui non si facevano gli interessi di Dio, ma si facevano gli interessi propri. Vendevano, commerciavano, eccetera. Lo zelo per la tua casa mi divora, dice la Scrittura. Ebbene, carissimi, tante volte abbiamo parlato della casa di Dio, che è la Chiesa come tempio fatto di pietra, e per grazia di Dio abbiamo raggiunto un livello accettabile di rispetto del Tempio di Dio. Ma quando Gesù dice distruggete questo Tempio, io in 3 giorni lo farò risorgere, dice l'Evangelista, lui si riferiva al Tempio del suo corpo. Ed è su questo che io vorrei soffermare la nostra riflessione oggi, e cioè che il Tempio di Dio è innanzitutto il nostro corpo e in modo particolare la nostra anima. Perché il corpo si intende tutta la persona, carne e spirito. Ebbene, carissimi, durante tutta la nostra vita terrena, ma specialmente durante la Quaresima, cosa dobbiamo fare noi? Che ci stiamo a fare qua giù? Noi stiamo a fare sostanzialmente quello che ha fatto Gesù nel Tempio di Gerusalemme. Ha preso delle cordicelle e ha fatto pulizia nel Tempio. Ed è quello che dobbiamo fare tutti quanti noi. Dobbiamo fare pulizia nel tempio della nostra anima. Dobbiamo cioè eliminare, cacciare, buttare fuori tutto ciò che non è finalizzato a dare gloria a Dio, ad amare il Signore e a osservare quindi i Suoi precetti che coinvolgono tutti gli uomini, tutti i fratelli. Ma per fare questo, fratelli, abbiamo bisogno di qualcosa e anche di qualcuno che ci scuota, perché lì nel Tempio di Gerusalemme stavano tutti tranquilli, sereni, perché quello che facevano ai tempi di Gesù lo hanno sempre fatto. Da centinaia di anni che esisteva il Tempio e da centinaia di anni che la gente andava lì a commerciare, a cambiare i soldi, a farsi una chiacchierata, a divertirsi, a cantare, a ballare, a fare qualche preghierina, eccetera, e nessuno diceva niente. Vivevano tranquilli, addormentati nei loro peccati. Se non che un giorno arriva Gesù e mette sotto sopra tutti. Dovete immaginare questa scena: i banchi rovesciati, la gente cacciata anche in maniera forte, austera, autorevole da parte di Gesù. Beh, fratelli carissimi, ecco, ognuno di noi adesso deve fare un attimino introspezione, deve mettere un attimino gli occhi non fuori di sé, perché gli occhi solitamente sono rivolti fuori a guardare quello che avviene fuori di noi, no? Nella vita spirituale è molto importante rivolgere gli occhi dentro di sé. Quindi in un altro senso li dovremmo girare, ma parliamo degli occhi dell'anima, e vedere che situazione c'è non nel Tempio di Gerusalemme, ma nel Tempio del mio corpo, nella mia anima. È tutto tranquillo? È tutto a posto? Si vive così come si viveva 10 anni fa? O dentro di me c'è qualche cosa che si muove? Perché se non c'è qualcosa che si muove, lo devo mettere in movimento io. Ecco quando noi diciamo è importante leggere e meditare ogni giorno la parola di Dio. Perché? Non perché io mi devo leggere una letturina così tanto per, leggo tante notizie sui giornali e leggiamo pure qualche notizia sul Vangelo. No, perché la lettura del Vangelo deve mettere in discussione la mia vita. Il Vangelo devono essere quelle cordicelle che io devo prendere e devo fare pulizia dentro di me. Perché se il Signore era mite e umile di cuore, e io sono una persona che mi arrabbio dalla mattina alla sera, allora mi devo mettere in discussione, devo dire, nel mio Tempio c'è l'ira, ma nel Tempio di Gesù non c'è l'ira. Allora che dobbiamo fare? Che vogliamo fare? La vogliamo lasciare tranquilla questa sporcizia in noi? Oppure vogliamo incominciare a cacciarla via? Perché tu prima ti devi rendere conto dello stato della tua anima e poi in te ci deve essere la disponibilità a pulire quest'anima, a liberarla da tutto il marciume che in essa c'è. Allora, carissimi, oggi più che mai, perché più che mai? Perché oggi sentiamo tante parole, ascoltiamo tanti predicatori e leggiamo tante sciocchezze. Oggi più che mai, in questa foresta apparentemente inaccessibile di un mondo che vuole soffocarci, dobbiamo far strada alla parola di Dio. Dobbiamo far strada all'annuncio della salvezza, alla via che ci porta a Dio. Se nella mia vita non c'è niente che mi scuote, me lo devo andare a cercare. Adesso teniamo pure internet, metto internet, trovo qualche buon predicatore e mi sento qualche buona predicazione, una catechesi, un'omelia, quello che volete, un buon libro, un libro di santi, ma qualche cosa che mi deve mettere in discussione. Non è un segreto, io tutti i giorni faccio la meditazione sul libro di cielo della serva di Dio Luisa Piccarreta, ma io ogni giorno che apro questo testo di meditazione, oltre alla meditazione ovviamente del Vangelo, delle letture del giorno, io resto scioccato, scioccato, e dico: mamma mia, Signore, a cosa tu mi chiami? Cosa tu vuoi da me? Ma io sto ancora a sto livello, mamma quanta strada, ma sto sereno, perché comunque il Signore ti infonde forza, però ti dice coraggio, ti devi dare da fare. Allora, fratelli, questo significa seriamente prendere in mano la nostra vita e costruire il Tempio di Dio in noi. Vedete, nella prima lettura abbiamo ascoltato la proclamazione della legge di Dio. In questo nostro mondo in cui uno dei grossi problemi è proprio l'emanazione delle leggi, tante delle quali purtroppo non sono leggi, possono essere leggi sulla carta, possono essere leggi per chi le fa, ma nel momento in cui una legge va contro la legge naturale, la legge di Dio, non è legge, semplicemente non è legge. Se una legge non è secondo la ragione delle cose, se una legge anziché portare ordine porta disordine, non è una legge. E io non sono tenuto ad osservarla, assolutamente, non so se lo sapete. Una legge che è corruptio legis non può essere osservata. E io mi meraviglio che tanti cristiani vengono anche da noi sacerdoti e ci fanno delle domande astruse, strane, del tipo: ma quindi posso dire a mia madre che sta tanto soffrendo di chiamare i medici e gli fanno tutto il trattamento così smette di soffrire? Scusa, ma che cosa stai dicendo? Nella legge di Dio sta scritto non uccidere, perché mi fai questa domanda? No, che siccome adesso è uscito la legge, quindi si può fare. No, forse non ci siamo capito che non è uscita nessuna legge, perché si possono fare tutte le leggi che vogliamo, ma se non è secondo la legge di Dio, non esiste. Un altro che mi viene a dire: io non ho figli, ma posso fare la fecondazione assistita? Ma che puoi fare tu? Non ho capito. Ma tu sai che cos'è? Eccetera, eccetera, carissime. Non voglio tediarvi su questi temi tanto dolorosi, ma devo concludere. Perché nella seconda lettura, il Signore ci parla di quella che è la medicina, o se volete il cibo, forza necessaria per affrontare questa pulizia e questa ricostruzione del Tempio di Dio che è in noi. La pulizia si fa con l'ascolto. Io ascolto, mi metto in discussione e allora sì che incomincio a distruggere quello che non va in me. Però ci deve essere questa disponibilità, perché a volte succede che anche di fronte al confessore, il confessore che dice ad un'anima: senti figlia cara, tu sei in peccato mortale, ti prego non fare più la comunione altrimenti fai sacrilegio. E le anime che ti dicono: ma e chi sei tu? Ma chi ti credi di essere? Io la comunione la faccio e basta. Ah, siamo a posto, cioè uno te lo dice con l'autorità sacerdotale in maniera chiara, netta, che tu ti devi mettere in discussione e devi cambiare vita perché sei in peccato grave. E tu, ma quello ascolti, cioè non dico la meditazione solitaria mattutina, no, proprio manco quello. Poi per ricostruire tu devi mettere in ascolto della legge di Dio, la devi conoscere, la devi studiare e la devi vivere, perché come dice il Salmo, la legge del Signore è perfetta e dà gioia, dà gioia. Tante leggi umane, tutto danno, tranne che gioia. Ma la medicina, la forza, qual è? E concludiamo, carissimi. Abbiamo ascoltato questo brevissimo brano della prima lettera di San Paolo ai Corinzi, un trafiletto, ma un trafiletto di una portata straordinaria. Il Signore dice, per mezzo dell'Apostolo, che la croce per i giudei è uno scandalo e per i pagani è una stoltezza, cioè una sciocchezza. E io mi chiedo, e per noi? Per noi la croce che cos'è? Guardate che tante volte può sembrare, spero di sbagliarmi, che la croce anche per i cristiani è uno scandalo. Nel momento in cui il cristiano appunto si turba, si scandalizza, non l'accetta, non la vuole, non la chiede, non la desidera, si scandalizza. O addirittura può essere una stoltezza. Come per i pagani, può essere una stoltezza anche per i cristiani, nel momento in cui diciamo, e che senso ha portare questo peso? Che senso ha? È una sciocchezza soffrire per amore di Cristo, accettare queste fatiche, apportare il sacrificio di una vita nel grembo, di crescere, cioè, che senso ha? Noi stiamo ancora a scandalizzarci e a chiederci che senso ha la croce? Allora forse non abbiamo ancora iniziato il cammino di vita cristiana. Perché San Paolo dice, io vi annuncio Cristo crocifisso, che è stoltezza per i giudei, e che è scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, ma per Dio è sapienza, per Dio è potenza, e quindi anche per noi. Cioè, se la croce non impariamo ad amarla, ma in noi, carissimi, non avverrà nessuna pulizia, nessuna costruzione, nessuna santificazione, nessuna niente, non avverrà niente in noi. Se in noi non accettiamo il mistero della croce, perché senza la croce non si impara ad amare, senza la croce non si impara a morire a se stessi, senza la croce non si costruisce il regno di Dio nella nostra vita, le nostre famiglie rimarranno sempre famiglione, famigliette, non sante famiglie, dove regna Dio, dove regna Gesù Cristo, dove la legge di Dio è il pane quotidiano, dove i figli sono la gioia della famiglia. Non ci saranno sante famiglie se noi abbiamo paura della croce, se noi i sacrifici per amore di Cristo non siamo disponibili a farli, se noi davanti alla croce ci chiudiamo gli occhi e diciamo non l'accetto, non lo voglio. Allora carissimi, spero che questo annuncio di questa terza domenica di Quaresima ci abbia scosso, perché se non ci abbia scosso allora cerchiamo altre fonti per farci scuotere, altrimenti arriviamo a Pasqua, ci mangiamo tutto quello che si mangia a Pasqua e ci vediamo a Pasqua dell'anno prossimo. E a che serve la vita? Che ci stiamo a fare qua giù? Meglio che il Signore ci viene a prendere e ci porti dove ce lo meritiamo di andare, anziché dobbiamo sfruttare e sprecare le grazie del Signore. Affidiamo il nostro cammino di conversione alla Vergine Addolorata, che tanto la amiamo, che tanto la preghiamo, andiamo alle processioni dell'Addolorata, andiamo alla Via Crucis, ma cosa andiamo a fare se non siamo pronti a compatire Maria portando la nostra piccolissima croce quotidiana? Siano lodati Gesù e Maria. Amen.